Siamo state marea, in piedi l'una a fianco all'altra, scese in piazza, richiamate da una rabbia comune, per inondare le strade delle nostre città. Una marea che ha travolto e sta travolgendo tutta Italia, con passeggiate arrabbiate, minuti di silenzi trasformati in minuti di rumore, occupazioni, manifestazioni cittadine e nazionali. È difficile raccontare una vastità così ampia di mobilitazioni, e lo è ancora di più raccontare come ha smosso gli animi di tutte e tutte noi. Le mobilitazioni che si sono svolte nella settimana del 20 novembre hanno puntato il dito contro la violenza patriarcale, che si declina in una miriade di dinamiche di abuso e violenza, che soggettività non conformi, quindi tutte quelle soggettività che si differenziano dal maschio bianco etero e cisgender, vivono sulla propria pelle ogni giorno. Le mobilitazioni di quella settimana sono solo l'inizio di un fenomeno che si sta sempre più ingrandendo nelle università, ma non solo, e che sta assumendo la forza e la forma di un vero e proprio movimento. Centrali sono state le mobilitazioni studentesche cittadine che ormai da 2 settimane continuano ogni giorno. A partire dalla passeggiata di Non Una di Meno, lanciata 18 novembre, partecipatissima, e dalla manifestazione per il Transgender Day of Remembrance, lanciata dai collettivi Squirt e Cosmos il 20 novembre.
Oggi marciamo per ricordare Giulia e insieme a lei tutte le 103 vittime di femminicidio degli ultimi 11 mesi. Ma oggi, come dicevo, è anche il Transgender Day of Remembrance, la giornata in cui ci riuniamo in ricordo di tutte le persone trans morte a causa dell'odio transfobico. Quest'anno sono morte 321 persone, vittime di violenza, di cui in Europa 3/4 sono sex workers e 4/5 sono persone razzializzate. Tra le vittime in Italia, primo paese in Europa per tutti gli atti di violenza contro le persone trans, insieme alla Turchia ricordiamo Marta Cassana Torres e Naomi Cabral. Ricordiamoci inoltre che questi numeri non includono le persone spinte al suicidio dalla società transfobica in cui viviamo, come è successo a Cuore Bianco. Persone la cui morte è spesso ignorata o che, se trova spazio nei media, è tramite narrazioni e termini disumanizzanti, transfobici, che perpetuano quell'odio che ne ha causato la morte. Le persone trans non trovano pace e dignità neanche da morte. A volte viene negato loro anche un degno funerale e vengono sepolte con nomi sbagliati e vestiti di un genere che non è mai stato loro. Ricordiamo che la maggior parte delle vittime di transfobia in Italia sono donne trans, sex workers e migranti. Per ricordare che la questione trans non è limitata alla comunità, ma si intrinseca con la stessa violenza patriarcale che ha ucciso quest'anno 103 donne, ma che è anche legata al razzismo e al trattamento che in Italia migranti e persone razzializzate ricevono, trattate da cittadini di ultima categoria. Oggi ricordiamo che lo Stato italiano non ha a cuore i diritti delle donne, delle persone trans, queer e razzializzate, che mancano le leggi per tutelarci, che gli strumenti d'aiuto sono pochi e spesso inaccessibili, che le forze dell'ordine si girano dall'altra parte davanti alle nostre grida d'aiuto, a meno che non si tratti di perpetuare queste stesse violenze. Pensiamo ad esempio alle case rifugio, che non possiedono un numero di posti adeguati alla domanda, che negano l'accesso a donne trans, disabili, con disagi psichiatrici, vittime di tratta di prostituzione, donne senza fissa dimora, prive di status giuridico e negli ultimi mesi di gravidanza. I dati parlano chiaro, davanti a queste stragi le persone più fragili sono proprio le stesse che si trovano escluse da ogni forma di supporto. Manca il supporto economico. Molte donne erano riuscite a scappare da relazioni violente grazie al reddito di cittadinanza e ora si ritrovano costrette a tornare dall'ex abusante pur di non restare in mezzo alla strada. Oggi vogliamo che questa sia una passeggiata di rabbia, ma anche un momento di comunità per ricordare insieme chi non c'è più, per dare loro dignità almeno dopo la morte e permettere che non vengano dimenticate e lasciate ai margini della società proprio come quando erano in vita. Ma questa rabbia e questa tristezza devono essere incanalate, devono portare a qualcosa di costruttivo, devono spingerci a un cambiamento sociale, culturale e politico. Non possiamo girarci dall'altra parte davanti alle tragedie a cui assistiamo ogni giorno e non dobbiamo in alcun modo fermarci a marciare per i morti. Dobbiamo combattere per i vivi e fare in modo che queste vittime siano le ultime. Infine ci rammarica vedere il numero di commenti transfobici sul post della giornata di oggi, che voleva essere una piazza per unire il nostro dolore a quello delle nostre sorelle. Quindi vogliamo ribadire ancora una volta che non accettiamo un femminismo che chiude gli occhi davanti al legame tra le nostre lotte, che ignora le persone e che volta le spalle alle vittime di misoginia che non rientrano nel perfetto ideale cis eterosessuale bianco. La liberazione può esserci solo se lottiamo insieme, se realizziamo che le nostre oppressioni hanno la stessa origine, la stessa matrice, quella patriarcale. Chiediamo unione e supporto per poter formare una rete che possa unire le nostre lotte per un obiettivo comune. Facciamo sì che il lutto di oggi possa portare a realizzare questo. Ricordiamo i morti e lottiamo per i vivi.
Padova, non tacere di fronte alla violenza perpetrata verso le tue sorelle. Io sono stata vittima di violenza, mia madre prima di me e mia nonna prima di me. E non è stata la violenza dello straniero che Salvini e la Meloni amano demonizzare. Sono stati padri, fratelli e amanti. Non vogliamo più camminare per strada con le chiavi a mani fino a pugni. Vogliamo essere libere, vogliamo vivere, vogliamo amare senza paura. Ultimo incontro, vogliamo che allo Stato importi di noi, delle nostre parole, della nostra rabbia. Non vogliamo più sentire non tutti gli uomini o io non lo farei mai. Vogliamo i fatti, vogliamo che vi prendiate la responsabilità di essere uomini etero cis e in quanto tali di essere parte del problema, parte del patriarcato che opprime le nostre sorelle trans, le nostre sorelle detenute, le nostre sorelle immigrate e le nostre sorelle palestinesi. Se domani tocca a me, sorella, brucia tutto!
La piazza del 20 novembre a Padova era una piazza piena di universitari e universitarie. La composizione studentesca si è fatta sentire, chiedendo una presa di posizione chiara da parte dell'università, troppo assente sul piano della prevenzione e della gestione di molestie e violenze sessuali.
L'università gioca un ruolo fondamentale in quanto luogo di diffusione del sapere. Avrei voluto che l'università avesse dato a ogni persona che l'attraversa gli strumenti per leggere quello che sta succedendo, per leggere in modo critico quello che i media stanno descrivendo e per leggere i dialoghi che avvengono tra di noi. Invece di tutto questo, la rettrice Martelli sostiene che, leggo le testuali parole, questo gesto ci ha colpiti perché oltre al gesto in sé così violento, è accaduto tra due ragazzi nati negli anni 2000 e cresciuti in un ambiente socioculturale che definiremmo normale. E forse, cara rettrice, è proprio questo il problema. Questa normalità ci ammazza. È proprio stato questo sistema che non ci permette di risolvere veramente il problema, perché fino a quando considereremo i casi singoli come straordinari e anormali, non capiremo che il vero problema è questo sistema cis etero patriarcale che in modo disgustoso voi continuate a chiamare normalità. E quindi oggi sono qua per chiedervi: cosa fate voi per debellare la cultura patriarcale che ricopre ogni singolo aspetto della nostra società, nelle nostre relazioni, nei nostri affetti e nei nostri luoghi di istruzione? È proprio da qui che dobbiamo partire, da un'educazione diversa, transfemminista, basata sulla cura collettiva e sul consenso. Per Giulia, per tutte, non basta un minuto di silenzio nelle scuole per ricordarla. Dobbiamo bruciare tutto. Serve una rivoluzione culturale.
E la forza di queste mobilitazioni, il cambio di passo che esse ci indicano, lo vediamo anche dalla composizione maschile, che forse per la prima volta dall'avvento delle mobilitazioni transfemministe, di non una di meno, è scesa numerosa in piazza.
In questi giorni si è fatta assordante la mancata presa di posizione di gran parte del genere maschile. Il vuoto della consapevolezza e il supporto sono diventati palesi. Noi maschi siamo dispiaciuti, affranti e pronti a distanziarci dalla violenza. Ma pur prendendo parte al dolore, aspettiamo che le acque si calmino in silenzio. In questi casi, la rabbia, per molti di noi, è qualcosa di strano, come noi l'urgenza di dover alzare la voce. Ci rifiutiamo di prendere atto delle premesse che portano alle conseguenze, ostinandoci a ribadire che noi siamo diversi, che questa violenza non ci appartiene e che non siamo parte del problema. Questa non è sua, senza voler capire che è di responsabilità che si sta parlando. Ci difendiamo dietro l'inutile e pericoloso scudo di slogan come Not All Men, mentre un abisso si apre tra il nostro femminile e quello del genere femminile. Per questo lanciamo un appello per tutti quegli uomini etero e non che si sentono assolti o estranei a queste dinamiche. Ricordo che non c'è posto per l'indifferenza, per il silenzio e per l'omertà. La dinamica del non mi piace e me ne fotto non è ammissibile, non lo era prima e non lo sarà adesso. Il continuo delegare alle donne e alle persone socializzate come tali il compito di parlare, educare, indegnarsi e lottare davanti alla violenza macista e patriarcale non è accettabile.
Le tematiche portate in piazza il 20 novembre sono state tante, ma tutte con un fil rouge importante: porre in evidenza la cultura patriarcale che è matrice della violenza di genere e della violenza transfobica. E quindi si è parlato di salute, di sanità, di medicalizzazione dei corpi, sia dei corpi trans con la patologizzazione del percorso di transizione, sia dei corpi socializzati come femminili, che esperiscono violenza ginecologica e ostetrica, che vedono i propri corpi ridotti alle funzioni biologiche e riproduttive. Si è parlato di psicologia, della fallacia del concetto di raptus, di quanto sia pericoloso associare i femminicidi alle violenze di genere l'idea di follia, le perizie psichiatriche che spostano l'attenzione da quella che in realtà è la normalità dei comportamenti di gelosia, di possessività, di controllo all'interno delle relazioni. Di quanto sia dannosa l'idea che il violento sia un mostro e che invece la violenza deve essere riconosciuta come possibilità data dal contesto socioculturale in cui cresciamo. Contesto patriarcale, accuratamente difeso dalle figure istituzionali. Si è parlato poi anche del ruolo dei media, che nelle scorse settimane hanno seguito in maniera spesso tossica e aberrante il femminicidio di Giulia Cecchettin. E quindi le attiviste e gli attivisti del collettivo Squirt hanno voluto scrivere una sola grande parola davanti alla sede del Mattino di Padova. Vergogna!
Un femminicidio agito da chi non accetta la separazione. Bisogna partire dalla notizia e scegliere il punto di vista. Dando la notizia di un furto in casa, non verrebbe mai in mente di parlare del punto di vista di un ladro. Quindi, dando la notizia di un cazzo di femminicidio, non si può e non si dovrà assumere il punto di vista di chi uccide. Raccontare le motivazioni, ma c'è differenza tra il dire lui ha ucciso perché lei voleva lasciarlo e dire ha ucciso perché non sapeva accettare la scelta giusta di separazione della compagna. Nel primo modo influenzi l'opinione pubblica contro la libertà di scelta di chi lascia, nel secondo modo rendi evidente la necessità di un'educazione sentimentale e non possessiva. Il problema non lo crea chi conclude una relazione, non lo crea chi sceglie di lasciare, ma chi non accetta la libertà dell'altro di andarsene. Le notizie che in generale parlano di violenza di genere non possono essere lasciate all'improvvisazione del cazzo di giornalista, ma deve essere un'assunzione di responsabilità politica della testata. Riassumendo, ecco un po' di cose che voi giornalisti non dovete fare. Non dovete descrivere l'assassino come un innamorato folle. Non dovete indicare come movente quello passionale, perché il movente è il potere, è il possesso, è il masculismo, è il patriarcato. Non dovete empatizzare o portare a empatizzare i lettori con l'assassino. Se si continua a raccontare la morte delle donne come una cosa che riguarda l'amore, l'amore appassionato, state dicendo a noi donne che il rischio è quello di essere uccise e fa parte dell'innamoramento ed è un prezzo da pagare per amare. E chi continua a dire agli uomini che uccidere una donna vuol dire essere innamorati, innamorati pazzi, penseranno che non fare pazzie vuol dire non amare. Il fenomeno per cui un uomo uccide una donna non è un caso isolato, lo sappiamo bene, è la costanza, succede ogni giorno. Questo stesso intervento l'abbiamo fatto qua davanti, 3 anni fa, l'8 marzo, e sapete cosa? Non avete capito un cazzo, un cazzo!
Non facciamo silenzio, facciamo rumore. È così che l'onda transfemminista ha inondato l'Italia, occupando gli spazi fisici delle strade e dell'università, ma anche gli spazi di silenzio e di cordoglio, per affermare con il rumore la rabbia soffocata dal regime patriarcale per troppo tempo. Un rumore che è culminato con i cortei del 25 novembre a Messina e Roma, dove le strade della capitale sono state riempite dalla rabbia di 500.000 persone. Un rumore che in quella data ha continuato a farsi sentire anche a Padova, con un corteo di studentesse e studenti delle scuole superiori che si sono sentite troppo coinvolte per guardare solo da lontano le mobilitazioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma soprattutto un rumore che ha risuonato in provincia con il corteo organizzato dal collettivo Artemisia, che ha occupato le strade di Vigonovo domenica 26 novembre, per affermare che la lotta transfemminista deve farsi sentire soprattutto lì, dove lo Stato è responsabile di gravi mancanze e la cultura patriarcale è ancora più pregnante nei territori.
Mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo...